Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
Tanti auguri per il nuovo anno. Facciamo in modo di trascorrerlo come abbiamo terminato il precedente, prendendo vicendevolmente parte a ciò che amiamo e coltiviamo. Che fine faranno la società e la socievolezza se gli spiriti affini non entrano in contatto tra loro? Mi rallegra la speranza che l'influenza reciproca e la confidenza tra noi aumenteranno sempre più. Gli auguri sono quelli che Goethe scrive a Schiller il 3 gennaio del 1795. Quante volte la letteratura ci ha parlato dell'amicizia? Quante volte poeti e scrittori nelle loro opere ci hanno parlato della bellezza delle affinità di spirito o della ricchezza nel trovare dei compagni d'animo? Certo però avere la fortuna e la gioia di trovare in vita delle corrispondenze d'animo così profonde è tutta un'altra storia. Tali corrispondenze, infatti, sono un nutrimento per lo spirito e per il cuore, come la corrispondenza tra i due grandi della letteratura tedesca testimonia. I nostri recenti incontri hanno rimesso in moto tutto il complesso delle mie idee. L'intuizione del vostro spirito ha acceso in me una luce inattesa. È quanto scrive Schiller a Goethe il 23 agosto del 1794. Insomma, lo avete capito, in questa puntata di Alice di oggi parleremo di amicizia, ma parleremo anche di amore filiale, della bellezza che deriva dalla scelta e dalla forza di credere in qualcosa, che sia un romanzo, un ideale, un amore, un'amicizia appunto, o una scelta politica. Intanto, un buon pomeriggio, un bentrovati, benvenuti in questo caldo sabato di maggio per questa nuova puntata di Alice. Al microfono con voi Natascia Fioretti, in regia tecnica con me Mauro Benzoni. Apriremo tra poco la nostra puntata insieme, lo faremo con Elisabetta Rasì e il suo Perduto è questo mare, romanzo uscito per Rizzoli, che è in lista nella dozzina finalista del premio Strega. Così come il secondo libro protagonista di oggi, mi riferisco a La Ribelle, vita straordinaria di Nada Parri, uscito invece per La Terza e firmato da Giorgio van Straten. Come sempre chiuderemo poi con Mirador, quest'oggi a cura di Igia Bascego, che ci porta nel mondo del fantasy e ci racconterà dunque il nuovo romanzo fantasy di Poppy Kuroki. È tempo di cominciare, noi oggi lo facciamo in bellezza con la musica di Rete 2, ascoltiamo insieme Like a Rolling Stone, brano di Bob Dylan del 65, cantato qui però dall'attore Timothée Chalamet.
Once upon a time you're just so fine, do the bums a dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all. But can you, you used to laugh about.
No secrets to conceal.
Elisabetta Rasì vive e lavora a Roma. Da sempre si occupa di saggistica, critica d'arte, letteratura femminile e femminista e da sempre collabora con riviste e quotidiani italiani come La Stampa, L'Espresso, Corriere della Sera e Domenicale del Sole 24 Ore. Le donne, le figure femminili sono state spesso al centro della sua produzione, sia quella saggistica sia quella di narrativa, e nella sua opera soprattutto di saggistica ha indagato la vita di alcune importanti intellettuali del Novecento come Anna Akhmatova, Nina Berberi, Berova, Marina Svetaeva, ma anche di artiste come Frida Kahlo. Fra le sue opere voglio ricordarvi Le indiscrete, storie di cinque donne che hanno cambiato l'immagine del mondo, uscito per Mondadori nel 2021, ma anche Le disobbedienti, storie di sei donne che hanno cambiato l'arte, uscito per Mondadori nel 2019. Elisabetta Rasì è nostra ospite quest'oggi ad Alice per parlare del suo ultimo lavoro, Perduto è questo mare, uscito per Rizzoli, e come sentite dai rumori di sottofondo è anche già in collegamento con noi. Allora Elisabetta Rasì, buon pomeriggio e benvenuta ad Alice.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
Allora, Perduto è questo mare, tra l'altro è nella dozzina finalista del premio Strega. Potremmo dire che è un romanzo sicuramente biografico, ma soprattutto un romanzo sugli uomini?
Guardi, è diciamo un romanzo che utilizza del materiale autobiografico indubbiamente, però non è un'autobiografia, nel senso che qui c'è un sé all'ascolto delle storie degli altri, in particolare dei due personaggi principali che sono due figure maschili, cioè un padre che si identifica poi in gran parte con mio padre e un caro amico, un amico di una generazione precedente la mia, la stessa di mio padre appunto, e della questa città di mio padre che è Napoli e che è lo scrittore Raffaele La Capria. Io raccontando la vita dell'uno l'ho un po' raccontata nello specchio della vita dell'altro, nel senso che il libro è la storia di una separazione precoce tra una ragazzina e suo padre, una separazione molto dolorosa che poi la ragazzina crede di cancellare con l'oblio, con la così senza pensarci, e invece molti anni dopo, diventando grande, diventando amica di questo scrittore appunto della stessa generazione, della stessa città del padre, riaprirà quella strada della memoria e la ripercorrerà.
Devo dire che leggendo il romanzo ho provato ad un certo punto un grande senso, non so se posso chiamarla invidia, ma sana invidia naturalmente, per questo grande sentimento d'amicizia che lei descrive e racconta con Raffaele La Capria, ma soprattutto perché a un certo punto dice un'amicizia che è durata un ventennio e parla di telefonate quotidiane. E adesso al di là della natura dell'amicizia, che poi viene ben descritta nel romanzo e che è bellissima, ma anche questo pensiero di questo sentirsi quotidianamente, di poter davvero avere un amico così presente, così, un'amicizia così profonda, ho pensato ma che bella cosa deve essere avere, come dire, questa fortuna, quasi mi viene da dire, perché non è scontato nella vita, ecco, credo, poter trovare e contare su un'amicizia come questa.
Beh, sì, effettivamente è stata un'amicizia molto speciale, come dice lei non è scontato, anche se devo dire io nella mia vita ho investito molto sull'amicizia e in fondo scrivere mi ha aiutato, nel senso che poi le persone che scrivono tendono o a essere in competizione certe volte, supposizioni anche letterarie molto lontane, conflittuali, ma invece qualche volta a partire da certe affinità di scelta, di gusti, si creano dei legami molto fraterni. Adesso quello con La Capria non so se si possa definire un legame fraterno, lui era di una generazione precedente la mia. Io credo che quel legame nascesse invece, come racconto poi in Perduto e questo mare, da un sentimento un po' di perdita che entrambi avevamo per la città di Napoli, nel senso che io lasciai Napoli definitivamente quando era un adolescente, lui l'ha lasciata quando era un giovane uomo, però entrambi abbiamo poi costruito delle cose altrove, in particolare a Roma, nella città nella quale entrambi abbiamo vissuto, ma credo che quel mondo difficile che era la Napoli del lungo secondo dopoguerra, una città un po' tagliata fuori dal processo di rinnovamento che investiva altre parti d'Italia, quindi una città con poche risorse, soprattutto per gli intellettuali come la Capria, che molto spesso andavano a lavorare a Roma, a Milano, a Torino. Quella città però ha lasciato come il senso di una nostalgia, no? Come i luoghi che si perdono, poi non sempre sono meravigliosi come li fa la memoria, però certamente nel ricordo appaiono un po' dei paradisi perduti. Secondo me in questo legame tra me e la Capria c'entrava proprio molto la radice perduta di quella città da cui entrambi, in differenti momenti della vita, lui per scelta, io per seguire mia madre che si era separata da mio padre, ce ne siamo andati.
Ecco, poi mi ha fatto pensare anche molto alle coincidenze questo libro. Per esempio, quando lei ci dice del film che vede nel 1963, che la Capria ha sceneggiato, che lei vide, che tanto la impressionò, comunque le lasciò un segno importante, Le mani sulla città di Francesco Rosi. Ed era stato un anno importante il 63, per lei soprattutto.
Sì, era stato l'anno in cui io praticamente mi separo definitivamente da mio padre, dalla città di Napoli. Direi che le coincidenze contano sicuramente nella vita, però poi è la letteratura un po' che le tira fuori. Io quando ho scritto questo libro, siccome appunto questo libro non è assolutamente un'autobiografia, nel senso che quello che si racconta non è la storia dell'io narrante, non è la storia della narratrice, bensì è la storia di questi due uomini, quello che si dice di lei più che altro è il suo punto di vista, il suo sentimento, ma protagonisti sono i due personaggi, uno nel passato remoto e uno nel passato prossimo, no? Uno della narratrice bambina e uno nella storia della narratrice adulta. Però diciamo la coincidenza, tutto è stato fatto iniziare nel 63, però diciamo questo è vero che ci sono delle coincidenze, è vero che l'anno che lascio Napoli definitivamente, è vero che l'anno in cui a scuola leggo l'Eneide, che mi colpisce molto soprattutto per il rapporto di Enea con suo padre Anchise, è vero che è l'anno in cui appunto la Capria e Rosi fanno questo film che non è affatto un film elegiaco su Napoli o un film su una Napoli da cartolina, un film su una Napoli molto cupa, molto derelitta, e quindi in qualche modo con questo bianco e nero piuttosto drammatico mi faceva pensare alla Napoli da cui io mi ero allontanata, che era una città ai miei occhi di ragazzina piuttosto drammatica. Quindi è vero che ci sono nella realtà delle coincidenze, però è anche vero che metterle tutte insieme e partire da quell'anno fa proprio parte un po' della struttura narrativa di questo libro, che ci tengo a ripetere è un testo narrativo, non è un'autobiografia, anche se gli elementi autobiografici sono importanti.
Pensando alla Capria, sono molto belle le descrizioni che lei ci regala. Intanto ci dice che è un gentiluomo del sud, che gli amici lo chiamavano Dudù, ma soprattutto mi piace quando dice che era un'anima toccata da un sentimento antico che la giacca da taglio perfetto e l'impeccabile cortesia non riuscivano del tutto a mascherare. Ed è bello anche perché insomma lei ci fa intendere che la vostra amicizia toccava un po' tutti i campi, cioè sia quello letterario, quindi si poteva essere amici in letteratura, ma poi anche proprio amici, come dire, per la pelle in qualche modo.
Sì, diciamo, lui era una persona molto particolare, nel senso che intanto anche lui aveva un forte senso dell'amicizia, ha avuto dei grandi amici, uno di questi era Francesco Rosi, e credo che anche con Francesco Rosi si sentissero tutti i giorni, cioè sa, Roma è una città molto dispersiva, allora ci sono dei legami che si tende a coltivare proprio per creare una piccola comunità di affetti e di affinità e di intenti, no? Ecco, sicuramente questo senso dell'amicizia la Capria l'aveva molto forte e ha molto innervato la sua vita, e certamente era anche un po' legato a questa città perduta, per esempio Francesco Rosi era proprio un suo amico della giovinezza, anche lui era venuto via da Napoli presto per tentare la strada del cinema a Roma, così come La Capra era venuto a Roma per tentare la via della letteratura. Quindi diciamo sono legami coltivati anche per coltivare, un po' come dicevo anche prima, una radice perduta che poi è una radice fortemente identitaria. Certo, lui era una persona con la quale io ero unita naturalmente anche da un sentimento comune della letteratura, ci interessava un po' uno stesso tipo di letteratura, cioè una letteratura, come dire, basata su un sentimento di verità nei confronti della realtà, non una letteratura di cronaca assolutamente, però diciamo non di luoghi comuni, non di stereotipi, non una letteratura che consegna ai lettori quello che si aspettano, ma una letteratura come fonte di conoscenza verso l'inaspettato. E poi la passione di alcuni classici, da Proust a Dostoevsky, ecco, un sentimento forte, comune del piacere della letteratura. E poi c'era un modo, come dire, anche lì a fine di intendere la realtà, senza tante parole, no? Uno sguardo sul mondo, che era uno sguardo, questo lo dico a proposito di La Capria, fatto di incanto e disincanto, ma poi diciamo il mio libro non è un ritratto di questo scrittore, anche se poi naturalmente ne racconto dei tratti caratteristici. Il mio libro piuttosto è quello della storia di due uomini vissuti appunto in una stessa epoca, in una stessa città, diciamo uno con un destino più lineare, lo scrittore, uno con un destino più tormentato, il padre, e in qualche modo la vita dell'uno serve a illuminare la vita dell'altro. Ecco, questa è la storia di due figure maschili, cioè dopo aver raccontato tante figure femminili ho deciso che era arrivato il momento di cimentarmi anche con delle figure maschili.
Certo, che poi riflettendo adesso mentre l'ascoltavo è anche vero che forse il ritratto del padre, come dire, ha delle connotazioni peculiari che vengono dal ricordo di una bambina, ecco, che ricorda il padre e che ad un certo punto è come se interrompesse la relazione con lui per poi rendersi conto tanto tempo dopo che in realtà, come dire, quella relazione non si poteva davvero interrompere, non si può davvero interrompere, mentre invece l'amicizia, certo, no, viene già raccontata con una consapevolezza, ecco, diversa, perché naturalmente poi l'amicizia è un rapporto diverso dal rapporto che si può avere con un genitore, in questo caso con il padre. Mi ha subito colpito l'inizio anche del romanzo, dove si apre il romanzo con la figura paterna e la descrizione che passa però attraverso il cane Jip, in verità.
Beh sì, diciamo la descrizione in un romanzo, in una storia narrativa, bisogna sempre partire dalla concretezza della vita, dagli elementi concreti che a volte sono elementi umili, in questo caso un cane simpatico ma tutt'altro che bello, e poi per la Capria entra in scena e io parlo della sua giacca, no? Cioè il romanzo si costruisce sempre sui dettagli, come del resto si costruisce poi su dettagli anche la nostra vita, tutto sommato, non quando si fa letteratura politica o letteratura ideologica, si trattano grandi temi astratti, invece la letteratura è sempre incarnata, no? Il romanzo tutto è incarnato, tutto si racconta attraverso l'esperienza materiale della vita, no? Quindi per quello si parte dal cane. Però come giustamente dice lei, ci sono due diverse sensibilità in gioco, e tant'è vero che spesso quando si parla del padre, della relazione con la figlia, la prima persona cede il passo a una terza persona e la voce narrante, invece di dire io, parla di una ragazzina, no? Proprio perché c'è la distanza della memoria, in fondo questo è anche un libro un po' su come funziona la nostra memoria. E certo la figura del padre è vista con gli occhi della bambina che lo ama molto e poi lo perde, E poi attraverso l'amico, rispetto al quale invece c'è la sensibilità di un'adulta, ecco, attraverso l'amico poi in qualche modo è come se quello sguardo infantile si riappropriasse del genitore perduto, no? Si riappropriasse della sua storia, nel senso che giustamente, come diceva lei, questi rapporti, ci sono dei rapporti fondanti nella vita, i rapporti familiari si possono perdere, si possono interrompere, si possono rifiutare, però certo fanno parte della nostra storia e quindi in qualche modo dobbiamo farci conti che questi conti tornino o non tornino, però certamente dentro di noi c'è qualcosa che ci chiede di confrontarci, no? Con queste figure.
Certo, che ci chiede conto in qualche modo.
Sì, ci chiede conto e ci interroga, no? Anche, diciamo, a volte ci sono dei rapporti molto difficili con i genitori, a volte i genitori muoiono, non ci sono, quindi c'è un vuoto, però c'è una radice dentro di noi che sì, ci chiede conto di queste relazioni, perché è un modo di chiederci conto di noi stessi. Naturalmente nel mio libro non c'è assolutamente né un'idealizzazione, come a volte succede, no? Quando si parla della propria famiglia che si tende a idealizzare, ma questo non fa parte della letteratura, è veritiera, non si accontenta appunto dei luoghi comuni, delle idealizzazioni e della retorica, cerca la verità delle cose e quindi non si tratta di idealizzare, non si tratta di fare dei fantini e non si tratta neanche, come purtroppo oggi si tende un po' a fare, di far quadrare tutti i conti, di far tornare tutto in un senso positivo. E a volte le ferite rimangono, a volte le perdite sono insanabili e la letteratura cosa fa? La letteratura offre una conoscenza di ciò che è stato, a volte attraverso dei materiali autobiografici, a volte attraverso dei materiali di pura finzione, però cerca di offrire una conoscenza di quello che c'è stato e della condizione umana.
Mi fa venire in mente le parole che lei stessa usa nel romanzo, quando parla di La Capra, e si dice nel romanzo: tutti i suoi ultimi testi partono da esperienze vissute. Dice poi ad un certo punto: nel dolore, nel disordine, l'anima si manifesta, che è un po' quello che diceva anche lei adesso.
Sì. Sì, sì, ecco, certo, si manifesta anche nella gioia, intendiamoci, ma insomma nella vita certamente ci sono dei segni che poi la letteratura, un po' anche questo è il senso dei romanzi. I romanzi non è che sono, come dire, un esercizio di scrittura fine a se stessi, i romanzi sono sempre un po' un'indagine sulla realtà e, come dicevo, sulla condizione umana. Spesso la condizione umana si manifesta, come dire, nei momenti di verità, no? In quei momenti in cui sembra che si dischiuda la nostra esperienza del reale. Spesso sono momenti anche di gioia, di intensa felicità, talvolta e altrettanto spesso invece sono momenti dolorosi, momenti di perdita, momenti in cui tocchiamo un po' anche il nostro limite. Ecco, e questo è proprio il terreno, no? Questo, come dire, stratificazione della vita umana è un po' il terreno specifico del romanzo.
Ecco, dicevamo prima che in questo caso per una volta ha dato spazio, ha voluto dare spazio a due figure maschili, però è vero anche che c'è la figura di Bianca, che alla fine è una figura coraggiosa, comunque forte, anche perché per il tempo compie una scelta, diciamo, che potrebbe metterla anche in difficoltà quando decide di lasciare il marito e di abbandonare il tetto coniugale.
Certo, perché naturalmente bisogna sempre pensare a come è cambiata la società nell'ultimo mezzo secolo. Delle cose che oggi ci sembrano assolutamente ovvie e irreversibili non sono state ovvie per niente e speriamo che non siano reversibili, cioè la condizione femminile in quegli anni, fine anni 50, inizio 60, in cui Bianca, la madre degli narranti, diciamo, decide di separarsi dal marito, e certo si trattano anni in cui una scelta del genere mette la donna molto a rischio. D'altra parte pensiamo a quello che succede oggi, no? Queste situazioni di terribile violenza coniugale di cui ci parlano le cronache, che spesso poi si traducono in femminicidi. A volte si tratta di incuria da parte della società, molte volte si tratta anche di donne che non riescono a separarsi dal marito perché temono di essere abbandonate dalla società. Quindi questo accade oggi, per fortuna molto poco, allora invece era la regola, cioè tutta una serie di leggi che avrebbero poi tutelato la figura femminile allora erano molto lontane da venire, lontanissima la legge che aboliva il delitto d'onore, l'adulterio femminile era considerato in maniera completamente diversa dall'adulterio maschile, il diritto di famiglia era tutto a favore dell'uomo che aveva la potestà sui figli e anche sulla moglie, insomma era una situazione sociale completamente diversa, per cui diciamo tra questi due uomini indubbiamente c'è anche una figura femminile, così come c'è un'altra figura femminile che è Ilaria Occhini, la moglie di Raffaele La Capria, che è una figura che non compare molto, però certamente compare con dei suoi tratti caratteristici anche quando si racconta l'amicizia di Leo Narrante con lo scrittore.
Sì, e poi questo non lo svegliamo, però c'è anche un aneddoto in parte divertente quando appunto Ilaria chiede un favore a Leo Narrante,
sì.
Però qui sì. Non lo svegliamo, lasciamo il piacere di scoprirlo.
Beh, diciamo, ci sono tanti episodi di vita vissuta, no? Nel libro, comunque episodi di vita che poi costituiscono un po' la narrazione, perché ripeto, è vero, ci sono delle cose autobiografiche, ma questa è una storia, è la storia di una figlia, di un padre, che si perdono dolorosamente, poi si ritroveranno anni dopo, poco prima della morte del padre, e poi è la storia di un'amicizia attraverso la quale quella bambina di un tempo diventata adulta ripercorrerà appunto i sentieri della memoria alla ricerca del padre perduto.
Ecco, c'è un altro elemento, abbiamo parlato dell'affetto filiale, del sentimento d'amicizia, però si parla anche molto d'amore. In particolare lei ci racconta di come La Capria, nel mezzo di una conversazione, all'improvviso chiedeva al Leo Narrante chi hai amato di più nella tua vita, e poi ad un certo punto dice anche ricordati, la cosa che conta di più, ora magari le parole non le ricordo esattamente, nella vita è l'amore.
Sì, in realtà questo tema dell'amore ricorre, e ricorre un po' come un tema che sottende però la vita dei protagonisti, insomma dei personaggi del libro. Non ci sono risposte, se non che evidentemente l'amore è una cosa molto importante. Veramente la frase dice l'amore è la cosa più interessante della vita, fa un po' da pandan alla frase chi hai amato di più nella tua vita, perché diciamo è un po' lo stesso concetto espresso con un'affermazione, con una domanda, ed è certamente qualcosa che percorre tutta la narrazione, anche se poi la narrazione ci sono delle storie sentimentali, cioè la storia sentimentale tra il padre e Bianca sicuramente è un tema di questa strada della memoria che Leo Narrante percorre, e poi anche la storia d'amore dello scrittore con l'attrice è anche un'altra storia d'amore, cioè questo è, come dire, è una sorta di tema che attraversa il romanzo, perché è un tema che attraversa la vita, no? Questo è un romanzo che parla della vita di alcune persone, e naturalmente nella vita di queste persone l'amore è importante, e poi l'amore è qualcosa che pone sempre delle domande, no? Così come la ragazzina di un tempo lo scopre attraverso le storie delle amiche più grandi, lo scopre così come qualcosa di misterioso di cui non si sa tanto dare spiegazione, e che anche rispetto alla quale si sente impari, però certamente è una presenza che dà vita alla vita.
poi anche nel quadro dell'amicizia, in cui si capisce o viene dato a intendere che nell'amicizia, quando si è amici, quando c'è una vera sintonia, una profondità, ecco, anche proprio nella quale ci si incontra, non è necessario dire tutto. Tante volte si fanno delle domande, si danno magari anche delle risposte, delle mezze risposte, ma in fondo poi ci si conosce talmente bene che non bisogna andare neanche troppo nel dettaglio o raccontare tutto.
L'amicizia è anche un po' questo, no? A volte basta uno sguardo per capirsi, questa è la cosa bella dell'amicizia, che è meno conflittuale del rapporto amoroso e veramente è molto solidale, e quindi c'è una grande intesa, mentre l'amore a volte vive anche di contrasto. Nell'amicizia spesso c'è una grande intesa che non ha bisogno di molte parole.
Elisabetta Rasier, come si sta quando si perde una grande amicizia come quella che lei ha avuto con la Capra?
Beh, ovviamente è un grande dolore, quello è un grandissimo dolore, non è solo un dolore, è anche proprio così un sentimento di vuoto, un sentimento di mancanza, e naturalmente che lì per lì è molto difficile da elaborare, è veramente un po' uno di quegli scossoni tremendi, però naturalmente un po' consolante, e poi pensare a tutta la ricchezza che c'è stata, no? A tutto lo scambio, a tutti i doni che un'amicizia comporta, e questo certamente è una consolazione.
Ecco, adesso ascoltandolo ho pensato a una delle immagini che mi ha affascinata di più forse nel romanzo, che è quella del mare, quando si parla del mare, di Napoli e dei tuffi, di La Capra che amava tuffarsi. E allora la luce del mare mi ha fatto pensare adesso alla luminosità dell'amicizia, la luminosità che deve aver avuto un'amicizia come la vostra.
Sì, eccola, diciamo, il mare è molto legato sicuramente alla Capria, ma è molto legato anche alla figura del padre. Ecco, forse direi che proprio qualche elemento unificante, cioè il mare come forza vitale, che in questo caso è un elemento maschile, non femminile, è questa forza vitale che a volte è tempestosa, invece a volte è accogliente, è ristoratrice.
Perduto è questo mare, è il romanzo uscito per Rizzoli di Elisabetta Rasier, che ce l'ha raccontato quest'oggi qui ad Alice. Noi ringraziamo Elisabetta Rasier per essere stata con noi quest'oggi. Grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
I get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, money can't buy me love. I give you all I got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, money can't buy me love. Everybody tells me so. No, 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 no. Say you don't need no diamond rings and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money. Money can't buy me love. I don't care too much for money. Money can't buy me love.
Nasse 1955, nato a Firenze, scrittore, Giorgio van Straten dal febbraio 2009 al 2012 è stato membro del consiglio di amministrazione in RAI, dal 2015 al 2019 è stato direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New York, dal 2020 è presidente della Fondazione Alinari per la fotografia. È soprattutto però autore di numerosi romanzi, esordito nel 1987 con Generazione, ma noi ricordiamo anche alcune delle pubblicazioni più recenti come Invasione di campo, quando la letteratura incontra la storia, uscito per la Terza nel 2023, e Una disperata vitalità, uscito invece per HarperCollins Italia nel 2022. Ora è tornato in libreria con La Ribelle, uscito per la Terza. Noi di questo vogliamo parlare quest'oggi, lo facciamo naturalmente qui ad Alice insieme all'autore che è in collegamento con noi, Giorgio van Straten. Buon pomeriggio e benvenuto ad Alice.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, iniziamo dalle origini e da ciò che lei ci racconta subito nelle prime pagine del libro. Lei aveva detto ad un certo punto della sua vita che non avrebbe più scritto romanzi, una decisione però che insomma per uno scrittore non è facile poi da mantenere in qualche modo, no?
No, non è facile per niente. Nasceva, diciamo, oltre che da alcuni fatti personali, anche da una difficoltà che io oggi ho come lettore, cioè la difficoltà a leggere fiction, perché se non si tratta di romanzi, di autori straordinari, io ho difficoltà a crederci, non so come dire, e la base, diciamo, per apprezzare un romanzo è ovviamente credere a quello che si legge per tutto il tempo in cui lo si legge, e io come lettore ho questo problema e quindi ovviamente tanto più ce l'ho come scrittore. Ho pensato però che lavorare su una storia vera poteva costituire da questo punto di vista una diversità, un modo per rimanere comunque nel campo della letteratura e in qualche modo anche per ricollegarmi a uno dei libri che lei ha citato, cioè Invasione di campo, in cui appunto io ragionavo sui rapporti fra storia e letteratura. E quindi prendere una storia vera che però si collocasse all'interno della storia, quella con la S maiuscola, cioè quella dei grandi eventi che si svolgono intorno e che influenzano la vita, diciamo, di tutte le persone contemporaneamente, potesse essere un modo, ecco, per esorcizzare questa mia difficoltà a leggere e a scrivere romanzi.
Senta, lei diceva, no, della difficoltà a crederci quando si legge appunto un romanzo, ed è bello invece quando si riesce a farlo. Quello che si evince leggendo questa storia è proprio invece, almeno quello che io ho sentito, è il fatto che lei ha creduto molto, ecco, in questa storia e nella figura di Nada Parry, che poi lei definisce insomma una figura straordinaria e dal grande coraggio anche.
Sì, io mi sono imbattuto, diciamo, stranamente in questa storia, perché leggevo un libro, un saggio, sui disertori sul fronte tedeschi, sul fronte italiano nella Seconda Guerra Mondiale, e lì veniva riportata in una brevissima paginetta la storia di un disertore che si chiamava Hermann Wilkens e appunto di Nada Parry, cioè di un sottufficiale della Wehrmacht già abbastanza avanti negli anni, perché ce n'aveva quasi 40, e di questa ragazza invece giovane ma già sposata e con una bambina, che si conoscono, si innamorano e sulla base, diciamo, della spinta di questo amore fanno delle scelte che poi diventano delle scelte fondamentali non solo per la loro vita ma anche dentro il contesto, perché questo avviene nel 1944 a Marina di Carrara, cioè avviene in mezzo alla Seconda Guerra Mondiale e quando l'Italia, diciamo, ha già firmato l'armistizio e quindi le persone si trovano davanti a compiere delle scelte. La scelta di loro due sarà quella, lui di disertare e poi insieme di raggiungere i partigiani e partecipare alla liberazione dell'Italia. E da qui partono tutta una serie di cose che appunto secondo me si rendono la vita di Nada sicuramente una vita straordinaria, e lei, diciamo, una persona e un personaggio, perché è tutte e due le cose, essendo in un libro per me molto affascinante, molto forte, molto sì, seducente, ecco, per usare un termine che forse non si addice al tema del libro, ma che invece è in qualche modo vero. Io sono stato anche un po' sedotto da lei.
Molto bello ho trovato l'inizio, la scelta ecco di catapultarci direttamente ecco nella storia d'amore tra Herman e Nada, che poi forse sono anche le pagine più romantiche, quelle che in qualche modo poi daranno il motore a tutto il resto della storia, come in qualche modo diceva già lei adesso, ma soprattutto insomma che riescono, pur essendo in un contesto di guerra, in un contesto difficile, di scelte difficili, ma anche proprio di precarietà. Nada scrive già il suo testamento perché teme per la sua vita, quindi ci rendiamo conto ecco di quale sia la situazione, eppure in tutto questo la vita riesce lo stesso a compiersi e ad avere un momento di grande bellezza.
C'è un'altra cosa che a me interessa molto, cioè ed è il ruolo degli individui diciamo nella storia, no? Cioè io penso, a differenza di quello appunto che era l'idea prevalente di qualche ormai decennio fa, cioè che sono i grandi sommovimenti che poi diciamo influenzano le vite degli individui, io penso sì, gli individui sicuramente sono influenzati dal contesto in cui vivono, dalle scelte di quelli che sono intorno a loro, dagli avvenimenti che si verificano e però anche intervengono nella storia attraverso le scelte che fanno e persone diverse in situazioni analoghe compiono scelte diverse. Questo per me è una cosa fondamentale, ecco, anche nel raccontare la storia. Io penso che il libro più bello scritto sulla resistenza italiana sia Una questione privata di Beppe Fenoglio, e lo pensava anche molto più autorevolmente di me per esempio Italo Calvino, e non a caso il libro si chiama Una questione privata, cioè racconta la resistenza ma a partire da una storia di gelosia in qualche modo fra due amici. Ecco, io credo che questo sia un tema fondamentale nel raccontare la storia, e quindi per me, diciamo, scegliere questo racconto e scegliere anche diciamo le vicende di una persona non famosa, perché diciamo ovviamente Nada Pari non è una persona famosa e tantomeno Herman Wilkens, era un modo per far capire come comunque gli individui agiscono e le loro scelte hanno conseguenza ovviamente sulle proprie vite e anche sulle vite degli altri.
Quali sono state le sfide che lei ha incontrato nel dare poi forma e consistenza a questa storia, o meglio nel decidere ecco quale forma dare a questa storia? Le chiedo quindi di raccontarci un po' come ha deciso ecco di strutturare la storia e di raccontarla.
Allora, siccome appunto a me interessava molto, come posso dire, e lavorare attraverso le due passioni della mia vita, cioè la letteratura da una parte e la storia dall'altra, ho pensato che il racconto si sarebbe dovuto sviluppare da un lato attraverso dei capitoli che sono capitoli di un romanzo, in cui appunto, come lei diceva prima, racconto certi momenti delle vicende, delle vite di Herman e soprattutto di Nada, come se fossero un romanzo, anche perché in tarda età Nada scrive un'autobiografia, un libro di memorie, e in quel libro di memorie quindi ovviamente mette anche i suoi pensieri, i suoi sentimenti, riflessioni, e questo ovviamente mi dava molte armi immaginare anche i suoi pensieri, non solo le sue azioni. Ma dall'altra parte diciamo che fosse anche un libro in cui io raccontavo la mia ricerca, perché ovviamente è stata una ricerca che si è basata su incontri con le persone e in particolare con le due figlie di Nada, una del primo marito e la seconda appunto nata dall'amore con Herman, le ricerche d'archivio e a un certo punto, cosa che è stata fondamentale per riuscire a portare in fondo questo libro, il fatto che Elisabetta, appunto la figlia di Nada e di Herman, mi ha consegnato tutte le lettere che il padre per anni e anni ha scritto alla madre, e sono centinaia di lettere, quindi da un lato io avevo le memorie di Nada e dall'altro avevo le lettere di Herman.
Ecco, poi anche molto interessante, ho trovato anche molto bello quando lei nel libro ci racconta l'incontro con la figlia di Nada Parry, anche il fatto che attraverso le sue parole ha voluto un po' conoscere quella che era la figura del marito, no, di Nada, che poi era invece il pittore Bruno Galigani.
Sì, questa appunto è la figlia del primo matrimonio. Io ho cercato appunto di ricostruire tutti i passaggi, no? Infatti il libro è divisa in parti. La prima è, diciamo, la vita convenzionale di Nada, cioè quella in cui appunto è una ragazzina che si innamora, che vuole andare via di casa, che ha un rapporto conflittuale con la madre, che è molto, molto cattolica e molto rigida, decide quindi di sposarsi giovanissima anche per andare via di casa. Cioè tutta una serie di passaggi che rientrano, diciamo, in certe convenzioni soprattutto dell'epoca. E poi appunto invece il fatto che da questa situazione convenzionale lei trova la forza di uscire compiendo appunto delle scelte che sono invece delle scelte straordinarie. Infatti appunto la parte centrale si chiama la vita straordinaria, e poi c'è la vita dopo, quella in cui Nada, diciamo, una volta che purtroppo la storia con Herman non può proseguire, per molti anni da un lato rivendica, diciamo, questa vita che ha fatto, ma dall'altro anche si sente un po' in difficoltà rispetto al perbenismo di allora, su questa storia, appunto fuori dal matrimonio, con tutte le conseguenze, con un tedesco, sia pure un tedesco che aveva fatto il partigiano, quindi il timore che venisse considerata una donna leggera, perché l'altro grande tema nel raccontare la vita di Nada è che Nada è una donna, e questo ha molto a che fare con quello che gli succede, e la storia del nostro paese ha molto a che fare con quello che succede a Nada, no? Perché appunto loro partecipano alla liberazione dell'Italia, alla riconquista della democrazia, e questo è sicuramente un grande risultato, ma per dire la legislazione italiana in termini di matrimonio, rapporti uomini e donne, eccetera, eccetera, finisce la guerra e rimane la stessa identica degli anni del fascismo. Fino alla fine degli anni 60 e soprattutto agli anni 70 in Italia la legislazione rimane quella, e questo comporta, diciamo, delle conseguenze molto pesanti per Nada.
Certo, anche le scelte che lei compie nel rinunciare in qualche modo anche nel seguire Herman o ad avere un destino comune, congiunto insieme, è anche dato dal fatto che lei è una madre, e al di là adesso anche del contesto che lei giustamente raccontava e delineava, il fatto che fosse una donna sposata, eccetera. Però forse la cifra, ecco, di tutto quanto ci riconduce a quanto lei diceva inizialmente, quando ci raccontava del fatto che è importante credere, no? Credere in un libro, in un romanzo, in una storia, credere in qualcosa, e anche il fatto che credere profondamente in qualcosa ed essere disposti, perché appunto si crede, a, come dire, a comportarsi di conseguenza e a compiere delle scelte, poi questo non vuol dire che le scelte siano facili, ma anzi che molto spesso poi si deve convivere col peso, no? Che le conseguenze magari di queste scelte, ecco, ci portano a dover portare anche per tutta una vita, perché in fondo poi la vita è complessa e a volte è proprio difficile, come quella di Nada Parry, pur se le ha regalato questo amore, che è stato un grande amore, e le ha dato anche un momento di grande, ma più che di grande gioia, le ha fatto scoccare questa scintilla importante che poi l'ha portata verso altre strade.
Sì, diciamo, sicuramente quelle scelte comportano delle conseguenze anche negative, però sono scelte che in qualche modo appunto portano Nada a vivere da un lato con grande intensità un periodo limitato di anni, diciamo fra il 44 e il 47, che lei ricorderà come gli anni più belli della sua vita, nonostante la difficoltà, la tragicità e tutti i problemi ovviamente che in quegli anni c'erano, in mezzo a una guerra, e dall'altra parte, diciamo, quelle scelte che nascevano da un'opzione sentimentale, diciamo così, però poi invece diventano delle scelte politiche, che lei porta avanti poi con grande coerenza, no? Io dico, in qualche modo passa da essere una ribelle, che è la sua spinta iniziale, a essere una militante comunista e aderendo al Partito Comunista, a fare poi una serie di scelte che la porteranno anche, fra l'altro, a essere la prima sindaca donna dell'area dell'Empolese Valdelsa, dove vive lei. Sarà sindaco di un piccolo paese che si chiama Cerreto Guidi nel 75, ma è la prima donna che lo diventa, e quindi in qualche modo la sua stessa identità, ecco, costruita in quegli anni, è un'identità che però poi l'ha portata a vivere secondo dei principi che lei ha continuato a rivendicare, ecco. Da un punto di vista però personale, certo, la separazione da Herman rimane, diciamo, ovviamente una ferita per lei in qualche modo irrimaginabile.
E l'altro insegnamento, forse ancora, di cui vale la pena, insomma, parlare, che questo libro ci dà, ci consegna, ci restituisce, è anche il fatto che erano tempi difficili, lo sono stati, e poi anche, insomma, le scelte che si compievano, ma la capacità forse di credere comunque ai tempi, nonostante tutto, in un futuro migliore.
Le aspettative, diciamo, no? Queste grandi aspettative che in certi momenti diventano la base delle azioni degli individui. Io credo, anzi lo scrivo anche nel libro, che uno dei motivi del fascino che esercita su di me la storia di Nada è una certa similitudine fra come quei giovani come Nada hanno vissuto, diciamo, la scelta resistenziale e come noi, la mia generazione, molto più modestamente e sicuramente con molti meno rischi, ha vissuto però per esempio l'impegno politico negli anni 70, con l'idea che avremmo cambiato il mondo. Ed è una cosa che, anche se poi te il mondo non lo cambi, incidi sulla realtà, ma certo non trasformi tutto il mondo come da ragazzi si può pensare, però dà un senso, ecco, dà un senso alla tua esistenza, in qualche modo ne vale sempre la pena, ecco, questa è la sensazione che io ho, magari è la sensazione di uno che rivendica, diciamo, i percorsi della propria vita, ma credo che vale la pena, ecco, scommettere sulla possibilità di cambiare le cose, ecco. E oggi mi preoccupa molto il fatto che questa scommessa non mi sembra molto diffusa, che c'è sempre un po' l'idea che qualcosa ci sovrasta e non siamo mai in grado di combatterla. Ecco, io penso che invece ci si possa sempre provare.
E mi sembra una riflessione davvero importante questa, perché anch'io avrei detto la stessa cosa, che oggi ci manca un po' questo slancio e questa volontà di cambiare un po' le cose o di dire almeno ci provo, perché invece spesso si dice non ci si prova nemmeno, tanto non serve a nulla, insomma. In conclusione vorrei chiederle ancora una cosa a Giorgio van Straten, perché adesso mi ha incuriosito quando lei diceva leggere romanzi in cui credere, in cui poter credere. Ecco, mi dice qual è il romanzo, il suo romanzo preferito, quello in cui ha creduto di più?
Che domanda difficile. Forse posso scegliere, diciamo, un romanzo che in qualche modo si colloca, ecco, storicamente in quel periodo che io ho affrontato con il mio, e allora potrei dire La storia di Elsa Morante o forse anche Il giardino dei finzi contini di Giorgio Bassani, ecco, in quegli anni 60 e prima parte dei 70, che secondo me sono stati gli anni più ricchi della storia della letteratura italiana, ecco. E sicuramente sono tutti libri in cui io ho profondamente creduto, al di là del fatto che fossero appunto libri di fiction, ma si sta parlando anche di grandissimi autori, ecco, cosa che purtroppo è difficile, diciamo, anche solo pensare di poter eguagliare.
Certo. E allora noi quest'oggi qui ad Alice con Giorgio van Straten abbiamo raccontato La Ribelle, vita straordinaria di Nada Parri, uscito per La Terza. Ringraziamo naturalmente l'autore per essere stato con noi. Grazie Giorgio van Straten, a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Il matin chaque soir à côté des rosiers, il n'a même pas l'idée de m'en faire un bouquet. Bodyguard ennuyeux qui me suit sans un mot, mes copines en sont folles, pour elles c'est lui le plus beau. Mais il me colle et ça me désole, c'est pire qu'un antivol, il me lâche plus les guiboles. Je ne veux pas d'un fardeau, quelqu'un qui serait toujours sur mon dos, d'un mauvais caractère, mon père d'atmosphère. Je ne veux pas d'un mélo qui me rappelle mes défauts. Moi, je suis volontaire pour une vie célibataire. Ouais. Y a le petit blond qui toujours à l'heure du bistrot, même quand il n'a pas bu, me saoule de son ego. Celui trop égoïste qui veut tout contrôler pour que je sois la reine des femmes au foyer. C'est pas gagné. Je rafale des protocoles, t'auras pas la parole si je n'ai pas le monopole. Non, 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 je ne veux pas d'un fardeau, quelqu'un qui serait toujours sur mon dos, d'un mauvais caractère, pour peur d'atmosphère. Je ne veux pas d'un mélo qui me rappelle mes défauts. Moi, je suis volontaire pour une vie célibataire. C'est trop, trop, trop génial. Redford, Patrick Bruel. Je trouve enfin le prince qui fait battre mes prunelles. Je me glisse dans l'écran pour aller rencontrer celui qui me donnera amour, gloire et beauté. Ce sexe cymbale qui me rend folle, j'ai déjà les bristoles, reste à toucher le pactole. Car je veux bien d'un costaud, quelqu'un qui ne serait pas trop macho, une épaule, un visage qui parlerait mon langage. Je veux bien d'un huis clos, là, sous mes draps en duo. Ce serait bien, à mon âge, une vie en concubinage. Ouais, je veux bien d'un costaud. Je veux d'un magicien qui colore mes matins, chinois, un indien, un français, un cubain, un barbu, un choc à des yeux et demain, c'est pas compliqué. Je veux quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, 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 bien. Quelqu'un de bien.
È uscito ad aprile in libreria un romanzo fantasy che donerà ad ogni lettore un bouquet di emozioni che vanno dal batticuore alla suspense. Il romanzo si intitola Ombre di spada e di vento ed è stato scritto da Poppy Kuroki con uno stile che veramente non vi annoierà mai. La cornice temporale è il Giappone dei samurai in un'epoca di transizione. Infatti al centro della storia c'è la tensione tra tradizione e modernità ed è questa tensione a guidare i passi dei personaggi. La cornice è classica, quella dei viaggi nel tempo, ma è questa tensione a rendere attuale la storia. Il romanzo inizia con Isla Mackenzie che si trova in mezzo a un tifone e questo la trasporta indietro nel tempo, esattamente nel 1877, alla vigilia della ribellione di Satsuma, un evento storico che portò di fatto la fine dell'era dei samurai. Ed è proprio di un samurai che si innamora Isla. Si chiama Keiichiro Maeda, è un nobile e vive seguendo la tradizione. Sembra a prima vista un uomo impenetrabile, scontroso anche, ma in realtà il suo animo è un coacervo di emozioni contraddittorie. Una parte di sé vuole rimanere ancorato ai suoi valori, che però sono al tramonto, che Ciro sa di essere un ultimo samurai. Ma poi c'è anche la spinta ad amare quella creatura che viene da un altro spazio e un altro tempo. Il libro si costruisce tutto su questo sentimento d'amore che cresce e sui dubbi che i protagonisti devono affrontare. Si può cambiare il passato o si deve lasciare andare avanti chi si ama? E quando tutto crolla intorno, come si fa a rimanere saldi? Domande filosofiche a cui il libro risponde emozionando. Titolo: Ombre di spada e di vento, autore Poppy Kuroki, editore PM.
Mirador!
Down the street, says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle when the rest of my life is so hard? I want a photo opportunity, I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight, far away from my well-lit door. Mr. Beer Belly, get these mutts away from here. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out. Call me out. Down the street, says, why am I short of attention? Got a short little span of attention. Oh, my nights are so long. Where is my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? Duck back down the alley with some roly-poly little bad-faced girl. All along incidents and accidents, there were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal.
can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out. Call me out. Down the street, it's a street in a strange world. Maybe it's the third world, maybe it's just his first time around. Doesn't speak the language, holds no currency. He is a foreign man, he is surrounded by the sound. Cattle in the marketplace, scatterlings in orphanages. He looks around, sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, amen and hallelujah. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out.
E sulle note di questa You Can Call Me All, la voce di Jim Clayton, siamo arrivati in chiusura della nostra puntata di Alice di oggi. Abbiamo anche ascoltato Ija Bashego, il Mirador, ci ha raccontato il romanzo fantasy di Poppy Kuroki, ma poi ve lo ricordo, abbiamo aperto quest'oggi con Elisabetta Rasì e il suo mare perduto, ma anche ritrovato il mare di Napoli, e il titolo esatto del romanzo in realtà è Perduto è questo mare, uscito per Rizzoli. E poi abbiamo raccontato, ripercorso, delineato la figura partigiana della resistenza italiana, la figura di Nada Parri, raccontata da Giorgio van Straten nella Ribelle, uscito per La Terza. Ricordo entrambi questi volumi, quello di Elisabetta Rasì ma anche quello di Giorgio van Straten, sono in lizza per la dozzina finalista del premio Strega. Non mi resta dunque che salutarvi, grazie per essere stati con noi quest'oggi. Da Natascia Fioretti e Mauro Benzoni l'augurio di uno splendido e luminoso fine settimana. Vi ricordo però che naturalmente, come sempre, il pomeriggio letterario di Rete 2 continua, quindi restate all'ascolto. A risentirci presto e buon fine settimana.